Buongiorno, grazie. Grazie innanzitutto agli amici del CNR che mi hanno dato il privilegio di essere qui. Grazie a voi che avrete la pazienza di ascoltarmi fino a che l'occhio non ciondola. Comincio subito perché non abbiamo molto tempo. Allora, però comincio, lasciatemi una piccola digressione, perché in Belgio dovete sapere che non si può cominciare una riunione con una battuta, è scritto in tutti i manuali di comportamento, perché i belgi non ti capiscono e pensano che tu sia cretino quando fai una cosa di questo genere. Bisogna immediatamente essere autorevoli. Io vi voglio raccontare due cose, va bene? La prima è che sono due volte contento di essere qui, perché sono stato il primo studente della facoltà di giurisprudenza della mia università, che per privacy non nomino, che si è laureato anche con un esame di calcolo elettronico. Si chiamava all'epoca Teoria e Tecnica dell'Elaborazione Automatica Dati. E devo dire, c'era un professore, ora è a Pisa, fra l'altro, evidentemente non della facoltà, e devo dire che il comitato per i piani di studio mi... fece dare l'esame in più, perché non riteneva che a un avvocato potesse mai servire a qualcosa di sapere di informatica. Quindi io avevo la testa dura e quindi l'ho voluto dare lo stesso. E l'ho dato in più. Questo forse aveva ragione loro, perché io, come vedete dalle miei capelli e dalla mia barba, ho qualche annetto, e allora si andava ancora con le schede perforate, c'era ancora l'IBM 360, per chi si ricorda degli antichi. Sono nativi digitali, hanno queste cose, le schede perforate, non se lo ricordano. E la seconda cosa è che, appunto, non essendo io non un nativo digitale, ma io sono... nato, perché ho festeggiato i miei 54 anni qualche giorno fa, dove è stato regalato un bel telescopio, perché io da ragazzo volevo fare l'astronomo, poi ho deciso che non ero abbastanza intelligente e ho fatto l'avvocato. Io sono nato in un'epoca in cui non c'era stata ancora la prima rivoluzione tecnologica della pubblica amministrazione, che forse, appunto, dato che voi siete nativi digitali, non ve ne ricordate, perché la legge, non mi ricordo il numero, scusate, era 251 del 1957, io sono del 56, sancì per la prima volta in Italia la possibilità di redigere atti pubblici con la macchina da scrivere invece che a mano. E questa fu la prima rivoluzione tecnologica dell'amministrazione italiana. E come sempre al governo, siccome questo piace molto, si fecero delle regole tecniche per i nastri delle macchine da scrivere. Quindi si poteva scrivere, ma solo con nastri conformi alle regole tecniche. Vedete che il CNIPA non è nato oggi. Va bene? Detto questo, passiamo un po' a qualcosa di più serio. Io farò una presentazione abbastanza... in ordine sparso, perché preferisco magari che qualcuno, se ha qualche curiosità, dato che la materia è estremamente vasta, mi faccia delle domande dopo, così rispettiamo i tempi. Allora, questa è la prima pagina che io vi propongo, che è una pagina vuota, quasi, e questa è la pagina della legge 241 del 90, quindi sull'accesso agli atti amministrativi e sul procedimento amministrativo su Facebook. Perché la legge 241 del 90 ha una pagina su Facebook. Va bene, come vedete è abbastanza vuota perché non si sa quello che c'è dentro, perché per vedere quello che c'è dentro c'è bisogno di un account su Facebook. Ci sono delle foto, quindi arrivo di già a quello che possono essere degli elementi che vi possono servire. Ci sono delle foto sull'altro tag che io non ho riprodotto. Perché non l'ho riprodotto? Perché sono una persona educata e non volevo... No, non l'ho riprodotte perché in Italia, e questo non da ora, ma dal 1942, esiste una norma che prescrive di non diffondere e pubblicare il ritratto di una persona senza il consenso della persona ritrattata, dice il codice. Ma comunque, vabbè. A quell'epoca si vede parlava così. E quindi io non l'ho fatto, non perché sono un ragazzo così che mia mamma mi ha insegnato bene le cose, non l'ho fatto perché se l'avessi fatto e avessi riprodotto una pagina di Facebook che è libera, va bene, perché è ad accesso libero, sulla mia presentazione avrei dovuto richiedere il consenso delle persone che sono su Facebook. Questo è da tenere presente perché le norme che della vecchia società valgono anche per la società dell'informazione. Io non sono molto d'accordo con tutte queste cose che si sentono dire, per cui la società, l'internet sarebbe un far west dove non esistono regole. Quello che esiste in internet è una cosa molto diversa. Le regole ci sono, ce ne sono anche troppe in internet. Vedete che questo è un esempio molto banale. Una qualsiasi di queste persone avrebbe potuto, magari fosse in sala oggi, perché si occupa di 241 del 90 effettivamente, mi avrebbe potuto far causa se io avessi presentato qui nelle mie slides la sua fotografia. Questo succede perché? Perché siamo convinti che se si fa qualcosa su un sito web non succede niente. Perché? Perché c'è un'esenzione. È un iperuranio, è un mondo a parte, ma ditelo all'ufficiale della Guardia di Finanza che viene a farvi un sequestro sul server che internet è uno stato a parte e non sa applicare le leggi. Così vi fanno il sequestro del server, vi fanno anche un TSO, va bene? Che voi sapete che cos'è, legge 180, e vi fanno anche una uretta a voi, questo è il concetto. Quindi questo va tenuto presente quando si prendono delle decisioni su internet. Nella pubblica amministrazione l'utilizzo, e non solo del web 2 ma anche del web 1, è una cosa che richiede comunque il fatto di pensare che sì, è ganzo, è bello, e qual è il grande vantaggio? È che costa poco. Io credo che con la domanda che ho sentito prima, che uno dei grandi vantaggi di internet è che costa poco, abbassa le cosiddette barriere all'entrata. Il problema è che le leggi non sono fatte per cose che costano poco. Questo tipo di fenomeni non è così evidente dal punto di vista normativo. Vi ricordate voi forse che, se ben mi ricordo, l'ho letto una volta, ma non so se è vero, che un libro intorno al 1700 costava l'equivalente di 10.000 euro. Si spiega un sacco di cose, se volete. Oggi un libro lo compriamo, io l'ho comprato ieri mentre aspettavo, come al solito, l'Alitalia mi ha fatto arrivare a mezzanotte, ho comprato un librino all'aeroporto di Bruxelles e l'ho pagato 10 euro. Infatti è mille volte di meno. Internet è esattamente la stessa cosa, è una tecnologia che consente di abbassare le barriere all'entrata. Mi occupo di antitrust, quindi per me è un concetto abbastanza chiaro. Per voi vuol dire che costa poco fare una certa cosa che prima si poteva fare, ma la poteva fare soltanto chi aveva le tasche fonde. Questo è il concetto di fondo. Quindi questo è il problema. Le leggi sono fatte per la maggior parte per cose che costano molto. Sono pensate per cose che costano molto. Qual è un altro problema, una cosa bella di internet? È che internet ha abolito la linea dell'orizzonte. Quindi di fatto noi possiamo, c'era una copertina del New Yorker una volta, che era una rivista una rivista sofisticata americana da intellettualoidi, però simpatica, si leggevano delle cose simpatiche, che fece questa copertina che riproduceva un'opera di un artista americano in cui si vedeva la quinta strada come se il mondo fosse piatto, per cui sostanzialmente si vedeva da New York, si andava sulla quinta strada, si vedeva le montagne rocciose, che sono già a 3.000 km da New York, poi si vedeva la costa pacifica, poi si vedeva la Cina. Va bene? Internet è esattamente la stessa cosa, perché se voi avete un server in Cina, voi lo vedete. Il problema è che le leggi sono fatte per la linea dell'orizzonte. Le leggi obbediscono al requisito della territorialità, da tutte le parti. Quindi, per farvi un esempio molto semplice, voi vi propongono di fare un server come amministrazione, di mettere un sito web su un server negli Stati Uniti, il sito web sul server negli Stati Uniti probabilmente vi costerà parecchio, ma parecchio meno che metterlo in Italia. Voi scegliete di fare questa cosa, oppure non ve lo dicono nemmeno, perché magari vi dicono solo sì, ma questo costa poco. Voi create il sito web dell'amministrazione negli Stati Uniti, voi nel momento in cui mettete solo il nome e cognome di qualcuno sul sito, nome e cognome o la foto, come abbiamo visto prima, trasferite dati personali in un paese che non garantisce adeguate condizioni di protezione della privacy e pertanto violate l'articolo 45 del codice della protezione dei dati personali, che è sanzionato in caso di danno. La violazione è sanzionata in caso di danno o di illecito arricchimento, non credo che questo si possa applicare a un'amministrazione, ma il danno magari si può sempre richiedere, con 3 anni di reclusione. Vedete come è facile fare le cose senza verificare quello che è la legge che si applica al mondo reale. Fra l'altro questo si applica senza problemi a internet e al server, questa norma, perché c'è una sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, che come voi sapete è l'arbitro supremo, perché le leggi in materia di privacy dei vari Stati membri sono attuative di una normativa comunitaria. E quindi il giudice nazionale e l'amministrazione nazionale, vi ricordo, Comune di Milano contro Fratelli Costanzo contro Comune di Milano, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e l'amministrazione stessa deve interpretare e applicare la normativa nazionale alla luce della normativa comunitaria a cui essa dà attuazione. E questo è uno dei primi problemi. Quali sono quindi le aree principali di conflitto in questa, nell'uso del web, sia uno che due, se si vuole, per la pubblica amministrazione? La privacy e la tutela dei minori e la proprietà intellettuale. La prima è qualcosa che bisogna stare attenti perché interferisce con diritti di terzi. La seconda è qualcosa a cui bisogna stare attenti perché interferisce con diritti della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione è molto spesso titolare di diritti di proprietà intellettuale senza sapere di esserlo, come il bourgeois gentilhomme di Molière, che faceva della prosa senza sapere di farlo. Quindi bisogna stare attenti a tutti e due questi aspetti. Io, per to make long story short, vi espongo intanto quali sono i problemi maggiori, gli impatti maggiori dell'utilizzo delle tecniche di comunicazione sul Web 2. Cos'è il Web 2? L'ha spiegato molto bene il nostro direttore, soprattutto su quello che è lo hype del momento, ovvero la possibilità di comunicare da parte dell'amministrazione utilizzando sistemi di social network. Allora, io vi dico subito come la penso, perché così almeno chi poi ha fame se ne va. Allora, nel momento in cui si utilizza un sistema di comunicazione sociale, un social network, con un tipo di comunicazione passivo, quindi mettendo esclusivamente una comunicazione di tipo non interattivo, i rischi che si corrono sono estremamente bassi. Si corre il rischio di perdere della proprietà intellettuale da parte dell'amministrazione. I rischi però che si corrono di incorrere in sanzioni per violazioni della protezione dei dati personali, e voi sapete bene che le amministrazioni peraltro devono obbedire al principio del codice che possono trattare dati solo ed esclusivamente nell'ambito che gli è prescritto dalla legge. Questo è scritto nel decreto legislativo 196 del 2003. Per tutti gli altri casi ci vuole un provvedimento del garante ad hoc. Quindi, nel momento in cui non si trattano in senso stretto dati personali, ma si fa una pagina su un social network, non ci sono grossi problemi. Ci sono problemi un pochino più importanti, invece, per quanto riguarda la costituzione di contenuti interattivi. Perché? Allora, innanzitutto, così almeno si fa prima, vi indico una pagina del sito del Garante della protezione dei dati personali, su cui voi potete andare e che sicuramente è più autorevole di me e dove vi spiega meglio le cose di me. Questo è il ganzo del web, così uno mette una slide o la pagina e se l'è cavata. Allora, questa è una pubblicazione che è stata fatta dal Garante esattamente da questo. Ci dice delle cose che sono le cose fondamentali per noi. Allora, dal punto di vista pratico, ci dice che i dati che stanno sui, sui sistemi di social network molto spesso non sono cancellabili. Non sono cancellabili perché? Perché, come si diceva prima, c'è l'effetto, l'effetto visione orizzontale, mancanza di linea dell'orizzonte, e noi quello che vediamo e pensiamo che stia in Italia, in realtà sta, non dico in Cina è difficile perché in Cina hanno un sistema abbastanza complicato di gestire internet, ma sicuramente sta negli Stati Uniti. Allora, il fornitore di servizi si conforma a quale legge? Alla legge americana, non si conforma certo alla legge europea. Non ci pensa nemmeno, probabilmente perché non lo sa nemmeno che c'è in Europa, molto spesso. Non ci illudiamo che le cose siano così semplici. Voi sapete che il sistema americano è diametralmente opposto a quello statunitense, a quello europeo. Sapete che in America si può molto spesso esercitare, per esempio, attività di sorveglianza remota e nascosta sui lavoratori per verificare le loro capacità produttive senza alcun problema. Questo è previsto, non c'è privacy sul luogo del lavoro, ci sono sentenze della Corte Suprema che lo dicono, quindi non è che la patria della democrazia, la pensano solo in un altro modo. Quindi, di conseguenza, bisogna stare alla scelta dell'amministrazione, deve essere consapevole che se sceglie un fornitore di servizi non europeo, potrà incorrere in tutte queste belle cose che ci dice il garante. È un parere del gruppo articolo 29 che i più fini giuristi se lo possono leggere, va bene, anche in italiano. Che cos'è il gruppo articolo 29? È un gruppo di consultazione, quindi non ha i pareri del gruppo articolo 29 non hanno valore dal punto di vista dell'interpretazione del diritto comunitario, solo la Corte di Giustizia lo può fare, ma in Italia, dato che in Italia esiste un sistema di responsabilità civile per l'attività pericolosa della gestione dei dati personali, perché voi sapete, e questo riguarda anche l'amministrazione, che il trattamento di dati personali in Italia ai fini della responsabilità civile è equiparato come livello di sicurezza da mantenere a quello della gestione delle centrali nucleari o delle fabbriche di materiali esplodenti, articolo 2050 del Codice Civile. In questo caso, siccome il parere del garante dice quali sono le cautele che bisogna adottare, l'amministrazione se lo dovrà leggere questo parere, perché questo gli fornisce le guidelines per poter utilizzare al meglio i social network. Questa è tutta la pappa. A questo punto io vi invito a leggere, la sera è anche buono a leggere questa cosa, se è rimborsato al Servizio Sanitario Nazionale, meglio del generico questo. La Commissione Europea, conscia di queste cose, anche questo anche qui c'è il sito schiaffato la URL, purtroppo è solo in inglese questa pagina della Commissione, ha in più a questo adottato un codice di autoregolamentazione. Sul sito, io ve l'ho citato anche qui, potete vedere quali sono i provider di social network che hanno aderito al codice di autoregolamentazione della Commissione Europea, e questo evidentemente fornisce una garanzia in più all'amministrazione che volesse fare un'attività in questo settore. I riferimenti normativi li saltiamo tutti a pie pari, questa è la responsabilità civile, le sanzioni penali poi se non dormite preoccupati, questa invece è la responsabilità civile, ve la ripeto, come vedete è previsto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, l'unica attività che non è compresa qui dentro è l'attività di giustizia e polizia, per il resto l'attività di amministrativa normale è assolutamente ricompresa. Saltiamo le sanzioni penali. Una cosa che vi voglio dire quando voi leggete i documenti della Commissione Europea è che, questo è molto importante, quando si parla di responsabile in tutti i documenti della Commissione Europea bisogna tradurlo in italiano, come titolare. Il responsabile della direttiva comunitaria, dei documenti comunitari, è il titolare nella normativa italiana. L'incaricato nei documenti comunitari e nella direttiva comunitaria è il responsabile nella normativa italiana. L'incaricato, come previsto nella normativa italiana, non esiste nella normativa comunitaria. Questo non toglie che abbia la sua validità. Quindi, detto questo, io al galoppo vi invito a pensare alla proprietà intellettuale dell'amministrazione, Perché vi dico questo? Perché voi sapete che esiste un apposito articolo della legge sul diritto d'autore che prevede che tutte le opere create a cura e spese dell'amministrazione siano in titolarità in capo all'amministrazione stessa. Questo vuol dire che il vostro sito web, se qualcuno ve lo copia, non è soggetto al fatto che siamo su internet e che quindi tutto è pubblico e condiviso. Il vostro sito web è un'opera complessa, protetta dal diritto d'autore, voi siete liberi di far causa per, ai sensi della legge sul diritto d'autore per la protezione del vostro sito web, va bene, se qualcun altro ve lo copia, è già successo, quindi non si sta dicendo niente di nuovo, tutto questo è già successo. Si può fare un sequestro di sito internet senza problemi. E con questo chiudo, perché sennò il direttore mi mangia. Vi consiglio però di stare molto attenti, perché se voi create non un sito web, prima di tutto bisogna stare attenti alle condizioni contrattuali del vostro fornitore, evidentemente. E nello stesso modo, se voi create un sito web su social network, su un social network, dovete tenere presente che la maggioranza dei social network, io qui vi ho riportato le clausole di Facebook, prevedono un diritto a una licenza worldwide per tutti i contenuti che voi pubblicate. Questo vuol dire evidentemente che implicitamente vi chiedono una licenza, implicitamente ve lo scrivono bello chiaro se voi leggete le condizioni generali. Voi concedete una licenza worldwide a tutti, su tutti i vostri contenuti che pubblicate, al fornitore di servizi di social network. Voi direte, ma noi non si è firmato niente ai sensi degli articoli 1341 e 1342, quelli più fini. Allora, io vi dico, sì, è vero, ma gli articoli 1341 e 1342 esistono solo in Italia. Siccome il contratto qui è sottoposto alla legge degli Stati Uniti, il server è sugli Stati Uniti, va bene? Basta che ci sia quello che si chiama un bold letter disclaimer, quindi quelle cose che si vede scritte sulle licenze tutte a lettere maiuscole. Quello fa parte, è un requisito equivalente al 1341 dello Uniform Commercial Code, che è lo strumento tramite il quale gli stati, perché in America ogni stato ha la sua legislazione commerciale e civile, va bene? Cercano di fare quello che si fa in Europa con le direttive comunitarie. Ale, ho finito, scusatemi per...